Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Bullismo. Forma di prevaricazione messa in atto di solito da un ragazzo nei confronti di un compagno ed un coetaneo, che si traduce in una svalutazione dell'identità di quest'ultimo e persino in una sua crudele emarginazione dal gruppo. Provoca nella vittima un'intensa sofferenza.
Tratto dal dizionario di Scienze Psicologiche di Mauro Maldonato. Come avrete capito, in questa puntata parliamo di bullismo. E lo facciamo ascoltando le testimonianze di chi lo ha subito. Le voci sono state modificate per garantire la privacy.
Ci sono dei bambini che partono svantaggiati. Io penso di essere stata una di quei bambini, perché sono sempre stata molto timida e insicura. In più ho sempre avuto problemi di pronuncia e, essendo molto timida, tenevo le spalle ricurve. Chiusa in me stessa ero. Il primo episodio che mi ricordo era ancora nella vecchia casa. Due miei amichetti si erano chiusi nel portone e mentre io giravo in bicicletta attorno a casa, loro mi tiravano i sassi e io insistevo a girare e loro tiravano sassi più grossi. Ma quello che mi fece male, come penso tutto del bullismo, è ripetersi degli episodi. Quella era una forma di abuso che si ripeté, ma quello che mi faceva male è che io avevo perso la mia protezione, che era uno dei due amichetti che era dentro, con cui aveva fatto gruppetto perché anche lui era molto timido. Quindi io mi sentì molto sola. Penso che il male del bullismo sia la solitudine. Se bullismo psicologico è la solitudine di non riuscire mai poi a dimostrare, spiegare bene a parole con quanta sottigliezza ti fanno del male. Se è il bullismo in cui ti tirano i sassi, io ero svantaggiata perché non potevo fare altro che prendere sassi, perché siccome io spesso prendevo botte da bambina in cortile, non sapevo più dove nascondermi per non prendere botte. E quindi se mi veniva ad andare in casa, mia mamma capiva che avevo preso botte, riprendevo botte da lei perché diceva che così imparavo a difendermi.
Tu hai parlato di quell'episodio lì in cui dei bambini ti tirano delle pietre. Che cos'è che lo fa diventare bullismo e non uno dei tanti atti di piccole perfidie che i bambini fanno?
Il fatto che comunque quello è un episodio che ho focalizzato di più, ma era comunque una serie di piccole prese in giro, di piccole imitazioni sgradevoli di come tu ti comportavi o di come tu parlavi o di come tu ti muovevi. Cioè il fatto che le mie spalle stessero curve diventava motivo per cui mi si mettevano davanti, mi guardavano con le spalle curve, facevano la faccia di un mongolo.
A me personalmente quello che mi viene in mente è, avevo 14 anni, ero da poco, da pochi mesi avevo cominciato le superiori. Da un certo punto in poi si ripeteva questa scena di me che entravo in classe avendo proprio fisicamente una zoppia che era evidente. Quando io entravo in classe, il gruppetto che io avevo capito che mi aveva preso di mira subito iniziava a fare commenti sgradevoli a bassa voce, ovviamente che agli altri non arrivava un contenuto, come dire, esplicito, era tutto molto implicito, dove il soggetto ero io. Un episodio che mi è rimasto molto, credo che sia quello che mi abbia fatto abbastanza male, uno dei primi è stato che all'uscita della scuola, dove non c'è controllo, e io insieme a queste tre ragazze prendevamo lo stesso autobus per arrivare in autostazione, quindi le ultime a salire eravamo sempre noi, quindi il cortile era mezzo vuoto, e avevano cominciato a spintonarmi prendendomi in giro per l'atteggiamento che io avevo in classe, per la mia fisionomia anche facciale, perché dicevano che avevo delle espressioni da scimmia. Aveva cominciato a spintonarmi e io, col fatto che con la gamba non mi reggeva, cadevo. E ad ogni caduta erano appunto risate, perché poi eravamo solamente noi quattro. E io queste risate me le porto ancora dentro. Ma soprattutto per un periodo della mia vita ne ho fatto l'unico giudizio che gli altri potessero avere di me.
The long life has lost its appeal, and I'm tired of walking these streets to a room with its covers bare. Gee, I'm not sure what happiness means, but I look in your eyes and I know that it isn't there.
Alle elementari era più, non l'ho vissuto tanto come bullismo, forse perché mi sentivo già tanto vittima io come bambina appena arrivata da un paese lontano, perché io sono figlia adottiva con una famiglia nuova, che non facevo tanto caso a quanto i bambini potessero essere cattivi in un qualche modo. Per quanto potessero essere cattivi, nessuno non mi ha mai fatto sentire come mi sono sentita io alle superiori, perché lì invece c'era la consapevolezza mia di 14enne, di quello che io volevo fare all'interno di quella scuola, dei miei presupposti, i miei genitori che si erano appena separati, insomma, portavo con me tutto un bagaglio di esperienze più o meno sbagliate, che non mi permettevano di stare tranquilla tanto da fregarmene di quello che potevano dire o farmi.
Da bambina, né a catechismo né a scuola, alle elementari, nessuno ha mai preso le mie difese, né bambini né insegnanti. Però sono stata fortunata ad aver avuto sempre un'amichetta del cuore con cui almeno potevo passare l'intervallo non da sola a guardare tutti che giocavano. Però proprio difese no, perché credo che anche nei bambini molto piccoli si riesca a capire che cos'è stare dalla parte di quello che è forte o sembra forte, o dalla parte del debole e sembra debole. Un bambino che non, come me, che non ha mai potuto leggere in classe perché venivo presa in giro per la mia pronuncia, io non ho quasi mai letto, portavo a casa tante note perché in classe non leggevo, però era peggio leggere che le botte di mia mamma perché portavo la nota. Infatti avevo imparato che le firmavo tutte di colpo, così le prendevo una volta sola, anche perché dietro le botte ci andavano gli insulti: tu mi fai vergognare, guarda che figlia mi è capitata. Quindi non è che a casa potevo avere un rinforzo positivo, io a casa avevo delle altre botte. E la cosa strana è proprio anche l'atteggiamento degli insegnanti, sia alle superiori che da bambina. Nessuno ha mai capito che io non volevo più studiare, ad esempio alle elementari, perché non avevo senso. Non aveva senso studiare per me, cioè quando inizi a studiare in terza la storia, la geografia, io poi non avevo coraggio di dire in classe quello che avevo studiato, perché non volevo che si sentisse la mia voce era qualcosa di negativo che istigava le risatine. Io avrei pagato perché mi dicessero in faccia come cavolo parli, perché mi sarei potuta difendere, ma così non mi potevo difendere. Però sono cose che non passano, se qualcuno se le fate passare vorrei sapere come ha fatto, e anche quando pare che si assopisca non si assopisce.
Just a fairy tale, and I don't believe in magic.
Nel periodo delle superiori no, non è mai capitato, benché io avessi un ottimo rapporto con i professori. Questo era quello che faceva incavolare ancora di più questo famoso gruppetto delle superiori. Si poteva dire che io fossi la cocca dei prof, però nonostante il mio buon rapporto con i prof, no, credo che la vergogna era talmente tanta per quello che subivo che non avevo neanche la forza di parlarne.
Ma loro non se ne accorgevano?
No, perché capitava sempre negli orari in cui i professori non potevano controllare la situazione, quindi in ricreazione, prima di uscire, prima di entrare a scuola, io prima di uscire e prima di entrare sistematicamente vomitavo, quindi questa era la mia unica difesa, tra virgolette. Capitava che in classe qualcuno se ne accorgesse, ma che mi guardava in un modo così pietoso che a me faceva solo incazzare, quindi io mi chiudevo ancora di più. È capitato alla fine del primo anno che una ragazza prese coraggio l'ultimo giorno di scuola, eravamo tutti lì nella classe, mancava solo il capogruppo di queste tre brave ragazze, che quest'altra prese appunto la parola e disse: voi mi dovete spiegare perché per l'intero anno avete preso di mira. E loro, siccome non c'era la capogruppo, ovviamente si sono scusate: ci dispiace, non sappiamo spiegare il perché, però scusaci. Questo alla fine del primo anno. Ovviamente io, essendo una credulona, cosa ho detto? Che le avevo perdonate, che per me la cosa era chiusa, ma all'inizio del secondo poi la storia si è semplicemente ripetuta. Io non ho avuto il coraggio di parlarne con chi avrei potuto, già che avevo appunto un ottimo rapporto con i prof. Ma Cristina, quando tu vieni chiusa in un bagno e vieni messo all'angolo di questo bagno con queste tre persone che cominciano a offenderti perché vieni da un altro paese, perché sei una figlia adottiva, per tanti motivi, uno più disparato dell'altro, e alla fine finiscono col spogliarti completamente dei tuoi vestiti per vedere cosa c'è sotto, tu non hai più voglia di parlare.
Quando parlavo di prendere le difese, pensavo se nessun bambino si rendeva conto di questo e se nessun bambino aveva il coraggio di dire smettetela di fare così.
Anche se viene visto da fuori, uno può scegliere da che parte stare, perché se stai dalla parte del più debole rischi di prenderle anche te. E l'inferno che sta vivendo uno lo vivrai anche te. E nessuno ha voglia di vivere una cosa del genere.
Stiamo ancora parlando di bullismo e lo facciamo attraverso le voci di persone che l'hanno subito.
Queste persone che erano quelle che di più esercitavano queste torture nei vostri confronti, come erano col resto della classe? Cioè avevano un ruolo di leader o erano persone qualsiasi?
Alle superiori la classe era divisa in tre. A parte era una classe solo femminile, ed io mi scampi dalle classi solo femminili, quindi c'erano le tre o quattro leader, dove il leader era uno che si trascinava poi dietro le quattro o cinque adepte. Poi c'era una parte di classe che veniva ignorata, e poi c'eravamo io e altre due che avevamo fatto gruppetto noi tre, dove eravamo le più bersagliate davanti ai professori. E nessuno ha mai detto niente. Tanto che in classe con me, loro con me facevano così. Mettevano praticamente le braccia conserte, si appoggiavano al tavolo e sghignazzavano guardandomi in faccia anche mezz'ora. Cioè era una cosa veramente indegna. E praticamente uno degli elementi di svantaggio che avevo io era l'inizio ad essere anoressica, quindi presa in giro perché ero troppo magra. Poi dopo tre anni sono diventata iperfagica, quindi da 32 ero 60, prima ero troppo magra, dopo ero grassa, poi parlavo male, poi ero timida, in più non avevo mai fatto sesso e non fumavo, perché fumare era una cosa che dava tono e la verginità ha sempre avuto una scadenza. I think you know the truth. Succede che uniscono tre terze, anche da me, perché bocciavano tantissimo, quindi arrivavi alla fine della seconda, che da una classe di 25 si arrivava in 10, 15 massimo, quindi unirono tre terze. In questo raggruppamento di classi arriva una ragazza che si era inserita come privatista. Questa ragazza era molto dolce e simpatica, se la conoscevi, però era una di quelle persone che Dio a occhio non dicevi è bella, e quindi arriva la novità su cui infierire. Lei arriva, intanto è l'unica come privatista che non ha una classe di provenienza, quindi è completamente sola. Una cosa che non scorderò mai, faceva lezione con biologia, parlavamo dell'incompatibilità di sangue materno-fetale e la leader delle bulle se ne esce così: o io guarda da te, se avessi da fare una trasfusione il tuo sangue non lo vorrei, avrei paura di diventare brutta come te. Non c'è stato commento da parte dell'insegnante.
Il capogruppo di queste tre era una che notavi in classe, non era una che passava inosservato. Lei litigava spesso anche con il professore, insomma, insultandoli, quindi era un caratterino evidente. Lei però, perché le altre tre erano più che altro, si aggregavano e basta, giusto per far passare la giornata. Però ho scoperto una cosa riguardo a quella che era il capogruppo di bullette. In un momento di pace che ricorderò sempre, una di loro, approfittando del fatto che il capogruppo non c'era, mi venne incontro, io già lì ero sul chi va là, che cavolo vuoi, e mi disse: sai, volevo dirti una cosa, devi sapere, sai, che la E ha dei problemi, sai, così, insomma, mi ha raccontato un po' di storia di questa capogruppo e effettivamente non aveva vita facile a casa. Probabilmente lei da me si aspettava un qualche tipo di comprensione che però non arrivò.
Voi cosa direste a un ragazzino, una ragazzina che sta soffrendo il fatto di essere oggetto di torture psicologiche, fisiche, di quello che chiamano bullismo? Secondo voi cosa deve fare?
Non lo so, dovrei capire in che contesto lui è, in che scuola è, che insegnanti ha, per quale motivo viene preso in giro. Però di sicuro la fuga non è il sistema che può aiutare. Non consiglierei a un bambino, a una mamma, dire di cambiare classe, ecco, questo no.
Anch'io credo che la fuga non sia una soluzione, perché comunque ricordo di una mia compagna di classe che cambiò classe proprio per questo motivo, perché avevano cominciato anche con lei e lei trovò la soluzione così, e anni dopo mi disse che si era trovata bene nell'altra classe in cui era stata spostata. Però ho detto che ancora oggi fa i conti con quei pochi mesi passati con noi, quindi probabilmente credo che appunto il cambiare aula, classe non possa essere la soluzione. Non riesco a dare un consiglio pratico a chi può subire tutto questo, perché purtroppo io in primis, nonostante magari avessi avuto la possibilità di parlare con i professori, avevo così tanta vergogna che lì, perché hai talmente tanta vergogna che tu pensi di essere sbagliato tu e non hai diritto di chiedere aiuto a qualcuno, perché sei tu che stai facendo qualcosa di sbagliato, ti devi solo vergognare, e questo è quello che si prova, quindi non hai la forza di farlo.
un redattore di Psicoradio, racconta la sua esperienza con i compagni del passato e di come abbia riflettuto recentemente sul fatto che a volte anche quelli che si comportano crudelmente da bulli possono essere stati in precedenza delle vittime.
Preciso che io sono sempre stato un bambino, un ragazzino molto, molto solo, che non sapeva proprio come comportarsi con gli altri, proprio non lo capivo. Ho iniziato praticamente il mio periodo scolastico che ero super violento, impossibile da controllare. Tentavo di scappare dalla scuola, picchiavo i compagni e gli insegnanti, i maestri lì della materna non sapevano proprio che cosa fare. Ovviamente i genitori poi venivano a lamentarsi coi miei genitori. Poi dopo la materna siamo passati alle elementari e ho avuto che buona parte dei miei compagni delle elementari fossero gli stessi che alla materna avevo appunto riempito un pochino di botte, che avevo trattato piuttosto male. Mentre all'elementare, cioè mentre alla materna ero principalmente io il bullo, all'elementare era proprio più un bilanciamento, cioè ogni tanto ero io che bullizzavo, ogni tanto erano loro che bullizzavano me. E poi siamo passati alle medie, che mi sono ritrovato con gli stessi compagni delle elementari. E visto che avevo perso questa mia violenza, questo mio desiderio di fare del male al prossimo, e il mio unico modo per difendermi era diventato appunto l'insulto, i compagni hanno iniziato appunto ad approfittarsene, hanno iniziato a capire che finalmente tutto ciò che io gli avevo fatto subire potevano finalmente avere la loro rivincita, avere la loro vendetta, e hanno cominciato appunto a fare cose molto più cattive. E parlo di cose come l'insultare proprio in maniera pesante me e i miei genitori, il farmi del male proprio fisicamente, ma molto peggio rispetto alle elementari. Cioè penso di essermi ritrovato con più lividi alle medie rispetto alle elementari.
Ma c'erano dei momenti in cui giocavate insieme?
Sì, sì. E la cosa più assurda è che per colpa della mia solitudine, la mia testa faceva in modo che io ogni volta che passava la giornata mi dimenticassi tutte le cose brutte. Quindi, che ne so, un giorno appunto vengo picchiato da un gruppetto di compagni, il giorno dopo, poiché la mia testa mi ha fatto dimenticare di quando sono stato picchiato da quel gruppo di compagni, per me sono già tornati amiconi super amicissimi con cui mi metto a giocare e a fare cose. Ricordo ad esempio che c'è stata una volta appunto in cui i miei compagni mi avevano proposto di giocare con loro alle elementari. Giocavamo, mi sembra, nascondino o ad acchiapparella, uno di questi giochi qua, e appunto sapendo che mi avrebbe fatto arrabbiare, a loro non fregava nulla di giocare in, diciamo, contro di loro. A loro importava soltanto di bersagliare me. Prima bersagliavano me, poi lasciavano fare i loro porci comodi a tutti gli altri. E ovviamente a me questa cosa faceva arrabbiare, quindi io reagivo insultandoli e si finiva con io insulto loro, loro insultano me. A volte si finiva semplicemente con gli insulti e altre volte si passava poi anche alle mani.
Questi ragazzi che erano aggressivi nei tuoi confronti erano consapevoli di lasciarti, di essere violenti e di lasciarti dei segni che non sono soltanto fisici?
Penso di sì. Diciamo che di certo non erano consapevoli dei segni che mi lasciavo, cioè così come io non ero consapevole dei segni che lasciavo loro nella psiche, loro non potevano certo essere consapevoli dei segni che lasciavano nella mia psiche. Cioè alla fine penso che se fin dall'inizio ci fosse stata un minimo di comprensione reciproca e fosse stato possibile anche per me, ma parliamo comunque di un bambino di 7-8 anni appunto, quindi non ero capace di spiegare ciò che avevo dentro, ma se fosse stato appunto da parte mia possibile una spiegazione migliore di tutto il caos, di tutto il conflitto che avevo dentro, di tutta la rabbia, di tutta la solitudine, di tutto, penso che le cose sarebbero potute andare in maniera un po' diversa, in maniera un po' più pacifica.
Che cosa senti, cosa provi quando ripensi a quei momenti?
Onestamente provo tanta, diciamo, tristezza, un po' di rabbia, ma soprattutto tristezza, perché cominciamo dalla rabbia. Prima di tutto la rabbia la provo non nei confronti dei compagni con cui appunto mi ritrovavo ogni tanto in guerra e ogni tanto in pace come se fossimo migliori amici, ma ce l'ho principalmente con gli insegnanti. Se fossero stati, secondo me, un po' più attenti, se avessero saputo cogliere determinati segnali, come le varie volte in cui dei compagni sono dovuti andare da loro appunto per chiedergli di intervenire, per fermare gli altri miei compagni dal picchiarmi, probabilmente appunto già le cose sarebbero un po', non dico migliorate, ma di certo sarebbe stato un po' meno doloroso per me. La tristezza invece la provo adesso nei confronti dei miei compagni, perché mi rendo conto delle difficoltà che hanno avuto con me. Cioè io appunto li vedevo come dei bulli, perché vedevo solo la mia visione dei fatti, perché vedevo soltanto il male che loro facevano a me. È stato in questi ultimi anni che appunto ho sviluppato una maggiore apertura mentale, che mi sono reso conto anche del male che io facevo a loro.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.